Essendo un buon nuotatore, decisi che non era un problema e dissi a mia moglie: vado a vedere i delfini. Inforcai gli occhialini e partì a braccio svelto.
Andando verso il largo, ho proprio visto questo sasso. Siccome in quella spiaggia c'eravamo già stati 2 giorni prima, io non me lo ricordavo questo sasso. E poi ho visto gli occhietti.
Storie di pesci, pescetti e pescioni in una puntata che si intitola Con le creature del mare.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Pesci, pescetti e pescioni, perché in questa puntata vi raccontiamo di un nuotatore esperto che in vacanza con la famiglia alle Seychelles va fino al reef, cioè fino al punto in cui la barriera corallina crea l'ostacolo al mare, quindi si può fare il bagno, e lì di solito succedono delle cose belle, ci sono un sacco di pesci, un sacco di creature, infatti ci sono dei delfini. Tornando però si accorge che c'è uno strano sasso che non era lì, era un giorno prima non c'era, ma soprattutto all'andata sembrava più lontano dalla riva, adesso è più vicino, e poi lo guarda bene, gli si avvicina, perché come dice lui è miope e quindi deve avvicinarsi alle cose, e si accorge che non è esattamente un sasso. La seconda storia invece è una storia che abbiamo ascoltato su This American Life, ed è la storia di una oggi è una donna, ma all'epoca era una ragazzina che faceva già nuotate di lunga distanza e si va a allenare una mattina prima di andare a scuola, e dice: mi sgranchisco le gambe, faccio un'ora di nuoto. Questo è il modo evidentemente che ha per sgranchirsi le gambe: dopo un'ora di nuoto io sono morto e ho bisogno di mangiare 2 etti di pasta. Lei invece si sgranchisce le gambe e a un certo punto lei dice: sento l'acqua sotto di me che si ritira, cioè c'è qualcosa che nuota sotto di me, e quel qualcosa è un pescione. Non è pericoloso, ma può essere pericoloso. Resta un pescione, e lei farà una cosa che sarà incredibile, è incredibile dal nostro punto di vista, cioè rimarrà lì con lei per aiutarla, e capiremo esattamente cosa accade dopo. È una puntata piena di storie bellissime, si intitola Con le creature del mare. Benvenuti. La natura è strana, è capace di stupirti in modo del tutto inatteso, di svegliarti dal torpore dell'opulenza della tua vita da Homo sapiens e di riportarti ad una dimensione terrena fatta di equilibri. Ed è capace di ricordarti che noi, gli esseri umani, siamo su questo pianeta da poco tempo e come sgraditi ospiti per giunta, e che il creato farà volentieri a meno di noi appena ne avrà l'occasione e senza troppa pena. Era il 2011, partimmo il 20 di dicembre per festeggiare una sorta di anniversario di matrimonio che alla fine si collocò tra i 10 e i 15 anni di matrimonio. Si decise per una meta ambiziosa, di quelle che poi diventano fotografie sulla credenza per il resto della vita, le Seychelles. Greta aveva 8 anni, abbastanza grande per passare 15-20 giorni per varie isole, ma troppo piccola per vivere quelle stesse isole e il suo oceano indiano appieno. La nostra vacanza fu un peregrinare in bicicletta attraverso foreste di felci primordiali, piantagioni di vaniglia, schivando cocchi in caduta dagli alberi e piante da tè, approdando di volta in volta su spiagge da cartolina. Io pedalavo con Greta sul seggiolino posteriore e mia moglie ci seguiva sempre in bici carica di zaini e vettovaglie. La mattina in una spiaggia, il pomeriggio in un'altra, intervallate da pranzi gustosissimi di pescato fresco serviti dai rasta locali, accompagnato da riso bianco, qualche ortaggio e frutta fresca. Tutto perfetto, un Natale come se ne vivono in pochi nella vita. Rientrando la sera, piacevolmente esausti in resort lussuosi adornati da lucine natalizie che in qualche modo riuscivano a restituire l'atmosfera natalizia desiderata. Da triatleta, il girovagare in bicicletta zavorrato non poteva far altro che farmi piacere. E l'isola della Dig, senza auto in circolazione, era un vero paradiso delle due ruote. La corsetta a piedi il mattino alle 7, mentre l'isola ancora dormiva, e qualche nuotata qua e là confermavano la mia aspettativa della vacanza perfetta. A dire il vero non ci pensai troppo prima di partire, ma avendo viaggiato molto sapevamo che l'essere in mezzo all'oceano indiano poteva costituire un rischio in merito alle specie marine, e un giorno ne trovammo una conferma, vedendo con i nostri occhi una caravella portoghese con la sua caratteristica pinna a reazione lì a pochi metri da riva. I pericoli di terra erano invece relativamente limitati: qualche geco, grossi ragni, ma poco velenosi, e soprattutto le famose tartarughe, il cui morso era in grado di staccare il dito solo ad uno sbadato. Tutto sommato, quindi, un luogo safe, sicuro, almeno sulla terraferma.
Eravamo già stati alle Maldive, eravamo già stati in altri posti simili, come Kenya, Zanzibar, così, e mi ero documentato così per caso sul fatto che le Seychelles, siccome si sono staccate dall'Africa milioni di anni fa, conservavano forse l'ultima foresta primordiale, no? I felci. E quindi, tant'è che è stato, mi pare, anche un set o alcune parti del set di Jurassic Park. E quindi volevo vedere questo paradiso che, insomma, che magari fra un po' non ci sarà più, chi lo sa.
Quello stesso anno, proprio l'isola di Praslin era stata protagonista di una doppia tragedia in una spiaggia che si chiama Anse Lazio, dove uno squalo bianco con relativo cucciolo avevano attaccato e ucciso per ben due volte in un mese alcuni turisti, senza che le autorità reagissero in alcun modo. Non venne messo nemmeno un cartello sulla spiaggia, per timore che le foto facessero il giro del mondo, e proposero ai locali una taglia di $3,000 per la cattura e l'uccisione di quell'animale. Quel giorno, il pomeriggio, stavo passeggiando pigro sulla bella spiaggia di Anse Banane, ma l'oceano era poco praticabile perché il pomeriggio l'elevata escursione della marea rende l'acqua torbida a tal punto che si fatica a distinguere le sagome sotto il pelo dell'acqua. D'un tratto, la nostra attenzione venne attirata da alcuni francesi in acqua che parlavano tra di loro ad alta voce, gridando «I delfini, i delfini!». Guardai la posizione e stabilì che il delfino era poco oltre il muro del reef, ed essendo un buon nuotatore decisi che non era un problema. Dissi a mia moglie: «Vado a vedere i delfini», inforcai pinne e occhialini e partì a braccio svelto. Sometimes I think about Saturday's child and all about the time when we were running wild. I've been a searching for the dolphin in the sea. Yeah. Ah, but sometimes I wonder, do you ever think of me? This old world will never change the way it's been. And all our ways of war can't change it back again. I've been a-searching for the dolphin in the sea. Ah, oh, but sometimes I wonder, do you ever? Essendo io miope e quel giorno senza lenti a contatto, faticavo a vedere in quell'acqua torbida. Ma ero strasicuro che quel grosso masso ovale il giorno prima in quel punto non ci fosse stato. Non diedi importanza e andai oltre, e a 60-70 metri dalla riva, eccoli lì, i delfini che danzavano nella caccia del pomeriggio facendo incetta di pesci di barriera, uno spettacolo meraviglioso. Rimasi un poco ad ammirare, ma poteva bastare, e quindi decisi di rientrare. Invertita la direzione, recuperai il fondo del reef, un pavimento a circa 2,5 metri dal pelo dell'acqua, puntai la spiaggia e distinto buttai l'occhio verso quello strano e grosso sasso che avevo visto 15 minuti prima, e strano pensai, me lo ricordavo più a largo. Non so per quale ragione, forse la miopia che mi spinge da sempre ad avvicinarmi alle cose, ma diedi qualche bracciata verso quella strana sagoma ovale, mi fermai a 4-5 metri e osservai, quando a un tratto percepì chiaramente due occhi puntati su di me. Lì per lì mi chiesi che strano animale potesse avere una forma a palla schiacciata e gli occhi. E in quel momento capii che la sagoma mi si stava avvicinando. Io rimasi immobile, pronto a riprendere la riva, quando la sagoma, in lentissimo movimento, si mise di tre quarti, e fu allora che la vidi, la pinna dorsale. Era uno squalo, ed era bello grosso, 3 metri, forse 3 metri e mezzo. Davvero grande.
Senti freddo, senti adrenalina che va alle stelle, ti ronza la testa, si innesca un meccanismo, penso, naturale, no? Di autodifesa. La ragione è difficile mantenerla, è perché la prima cosa che viene è scappare, perché lì non puoi ne combattere.
In un istante la mia testa divenne un frullatore di pensieri e adrenalina. Per qualche strano motivo mi ricordai di un documentario nel quale dicevano di non fare schiuma con le pinne, per non essere scambiati per una preda in fuga. Anche perché un uomo con le pinne supera i 2 metri, troppi per essere considerati una preda naturale per uno squalo di quelle dimensioni. Quindi mantenni la calma e decisi di muovermi lentissimo, nuotando all'indietro senza perderlo di vista, come se il guardarlo costituisse una qualche garanzia in più. C'erano una 50 di metri fino al fondale basso e ogni tanto giravo la faccia per vedere quanto mi ero avvicinato. Nuotavo, eppure la riva continuava a sembrarmi lontanissima. Riguardai lo squalo. Mi seguiva, ondeggiava lentissimo. Forse più incuriosito che malintenzionato, ma il terrore, quello vero, quello primordiale, mi stava scorrendo nelle vene e non mi consentiva più di mantenere la calma. Era ormai a 3 metri, forse meno. Se avesse dato un colpo di pinna, mi avrebbe azzannato senza che nemmeno me ne potessi rendere conto. E a un tratto la paura, quella vera, prevalse. Mi girai a pancia in giù e bruciai 30-40 metri che restavano come fossi Michael Phelps. Picchiai un ginocchio sul fondale, mi alzai in piedi e mi guardai. C'era tutto, non c'era sangue, ero sano e salvo, terrorizzato ma salvo. Mia moglie e mia figlia sonnecchiavano e non si erano accorte di nulla. Tutto non era durato più di 4-5 interminabili minuti, ma il mio terrore lo vidi anche negli occhi degli altri francesi rimasti sulla spiaggia, che invece avevano visto tutto, guardando una grossa pinna seguirmi, mentre si sbracciavano per richiamare l'attenzione degli altri connazionali rimasti al largo a guardare i delfini. Non ci furono notizie di cronaca nera sui telegiornali quel giorno. Lo squalo, come era arrivato, se n'era andato. Sapere che tipo di squalo fosse fu impossibile, forse un bianco giovane, forse un toro o uno squalo limone. Fatto sta che quel giorno ho imparato che la natura è infinitamente più potente di noi e che se ci troviamo in una situazione sfavorevole, noi, gli esseri umani, siamo infinitamente vulnerabili e che il mondo non è solo nostro, ma dobbiamo condividerlo con altri esseri viventi, cercando di rispettarne gli spazi e l'ecosistema. Nuoto ancora in mare aperto, ma da allora ogni 4-5 bracciate butto un occhio verso il blu, forse per timore o forse sperando di vedere ancora una meraviglia della natura come quella vista alla Dig, vecchia di centinaia di milioni di anni e per la quale ho provato un terrore assoluto, ma anche un profondo rispetto. Sono Big Thief che cantano Shark Smile, cioè il sorriso dello squalo. Non so onestamente se Mauro ha visto un sorriso negli occhi di quello squalo, lo chiedo direttamente a lui. Pronto, ciao Mauro, buongiorno.
Buongiorno Matteo, ciao.
Come stai?
Bene, bene.
Quanto tempo fa succedeva questa cosa? Quando è che hai avuto questo incontro?
13-14 anni fa, 2011, che poi era l'anno in cui ci sono stati anche purtroppo i 2 episodi drammatici sempre lì a Pralen.
Di attacchi di squali.
Sì, attacchi con decesso purtroppo di 2 turisti.
Tu te lo ricordi bene quella giornata, direi.
Mamma mia, me la ricordo come fosse oggi. Sì, sì, è rimasta memorizzata con le immagini proprio vivide, incredibili.
Quando dici
una cosa so fare.
Una delle cose che mi ha stupito di più è quando dici che quando sei uscito dall'acqua ti sei guardato per vedere se eri tutto intero, perché avevi il dubbio che potesse non essere così.
Non capisci più niente, sei completamente frastornato, e quindi ho picchiato col ginocchio il fondale, che poi era corallo, e mi sono alzato, mi sono guardato per vedere se magari non me ne fossi accorto, mi avevo magari fatto qualcosa. Sì, sì.
Ma è arrivato, quanto vicino ti è arrivato?
Quantificarlo, io penso un paio di metri. Dopo, quando l'ho perso di vista e mi sono girato, 2-3 metri, il muso era lì. Mi sono girato e poi dopo non l'ho più visto. A quel momento si è scatenata l'adrenalina e proprio non c'è nessuna capacità di raziocinio. Corri, scappi e basta.
Senti, e quando hai raccontato a tua moglie e tua figlia quello che era successo, visto che loro non se ne sono accorte?
Subito.
Ah, subito.
Dopo l'ho raccontato subito, ma mi guardavano un po' stranito, come se stessi raccontando una fandonia. E poi la sera in realtà in hotel, anche perché poi ho chiesto informazioni, e loro mi guardavano, i ragazzi del posto, tutti tranquilli, come per dire la cosa più normale del mondo qui.
Quindi, ok.
Infatti lo è. In effetti lo è. Tra l'altro loro dicevano che probabilmente era uno squalo limone, che è abitué dei fondali nel pomeriggio, diciamo anche sotto il metro, anche mi hanno detto, metro e mezzo. In realtà io ho continuato a guardare immagini dopo e poi anche di recente, e non era uno squalo limone, perché la pancia era chiara, quindi l'unica possibilità che c'è è che fosse un bianco giovane o un tigre, perché la faccia, cioè il muso era quello.
Senti, invece a proposito di altri incontri avvicinati, tu a un certo punto nella storia ci dici che riconoscete in acqua una caravella portoghese, di cui si sa il nome. Ci dici esattamente che cosa fa una caravella portoghese?
Niente, adesso con esattezza dal punto di vista biologico non lo so, però la riconosci molto bene, perché la parte superiore rimane esposta a una specie di vela che è in grado, comprimendosi, di dare una specie di guizzo per fuggire, penso. Non mi sono mai documentato.
Ed è molto velenosa.
È letale. Oddio, ci sono moltissimi casi di persone che sopravvivono, però sì, è pericolosissima. Tra l'altro, in realtà io non l'ho riconosciuta, ma c'era con noi in vacanza una famiglia, lei era una biologa marina in azione, ed era lei che ci dava tutte le indicazioni. Quando l'abbiamo vista lei era scioccata e ci ha detto: sapete che cos'è quella? Assolutamente no, è bella, gli ho detto, blu. E quella è una caravella portoghese.
Ah, okay.
È meglio non entrare in questa laguna.
Ok. Senti, invece tu fai ancora sport, triathlon, nuoto e così via?
No, allora la corsa, superati 50 anni, la corsa a piedi è sconsigliata, perché
chi lo dice?
Insomma, erode le articolazioni, dato di fatto. Quindi sì, quindi sci per passione, ma soprattutto per sport, nuoto e bicicletta, quelle fanno solo bene invece. E nuoto ancora, quando vado al mare d'estate, ad esempio, sono anni che andiamo alle Baleari, prendiamo una casa in affitto e nuoto tantissimo, nuoto mattina e sera.
Cosa vuol dire a proposito di nuoto, quando dici parto a braccio svelto, cioè parti veloce?
Parto deciso, non
da fondo, insomma.
Sì, non da snorkeling. Partire a braccio svelto vuol dire che punti l'obiettivo e lì e vai lì dritto,
okay.
Come quando punti la boa nel triathlon, no?
Okay. Chiarissimo.
Sì.
Mauro, grazie mille per questa storia. Abbiamo saputo qualcosa di più, ad esempio, sui pesci limone, sugli squali limone o sulle caravelle portoghesi. Grazie davvero, quando vuoi mandarci storie siamo qua.
Grazie.
A presto. Ciao Mauro, grazie ancora.
Ciao.
Well, I can laugh or I can turn away.
Loro sono Talking Heads, che cantano Creatures of Love, cioè creature dell'amore. Sentiamo invece Valeria Locati che cosa ci racconta dell'incontro con lo squalo.
Il racconto di Mauro è un crescendo di pathos e quasi di incredulità. Ci narra quanto una bellissima esperienza immersa nella natura, con tutti i presupposti per un momento indimenticabile della propria vita, in realtà poi si trasforma in qualcosa di potenzialmente traumatico, ma sicuramente indimenticabile, un po' come una sorta di soggiorno alla Shining, per fortuna con un esito diverso. Mauro ci racconta di aver incontrato un mostro marino, ma in realtà di esserne rimasto così tanto traumatizzato ma anche affascinato. La cosa divertente, se vogliamo, è che in questo racconto ci sono pochissimi spettatori, non tanti francesi che si accorgono del pericolo e che quindi in qualche modo si allarmano, ma non c'è un vero pubblico a lui conosciuto, per cui questo ricordo, questo momento così faticoso resta quasi impresso nella sua memoria e diventa quasi un mito da poter trasformare, riproporre e anche raccontare alle persone a lui care. Di sicuro l'esperienza che lui ha vissuto è una di quelle situazioni che si vivono molto più con i riflessi, la pancia, la capacità di essere pronti, che probabilmente anche la sua esperienza di triatleta gli ha fornito, ma che poi creano dei ricordi nella memoria che sono davvero indelebili, soprattutto da un punto di vista emotivo.
Allora io ho interrogato la caposala, ho detto Carmela.
Per me è stata una costante ricerca della prossima fuga.
C'è chi racconta da sempre, chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
La vita dello scrittore è dura.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Quando guardo questa cicatrice ripenso a quella donna che aveva bisogno.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo. Ma ricordare è diverso da raccontare.
Era un Ford Transit bianco.
Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamavo.
Gli dico subito, guarda, io lavoro in ospedale, guarda il tesserino, affidati.
Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
Quando Lynn Cox era adolescente, praticava nuoto di fondo su lunghe distanze a livello agonistico in acque libere. Per 6 giorni alla settimana, quindi, si svegliava presto per raggiungere una spiaggia vicino a casa sua, nella California meridionale, e allenarsi nell'oceano. Di solito nuotava avanti e indietro tra un molo molto lungo e un pontile di pietra. Quel giorno si stava allenando per una nuotata di 21 miglia, più o meno 30 km, e fu una nuotata speciale. Dopo la storia dell'incontro con uno squalo, ora la storia di una giovane nuotatrice che incontra un altro animale del mare, forse meno pericoloso, ma non per questo meno selvaggio, una balenottera. La storia di Lynn Cox. State con noi. Era marzo, avevo 17 anni e stavo andando a fare una nuotata mattutina. Era prima che sorgesse il sole e l'acqua era ancora molto scura. Ho iniziato a nuotare tra il molo di Seal Beach e il pontile. Avevo in programma solo di entrare e sgranchirmi un po', nuotare per un'ora circa e poi raggiungere i miei amici del liceo. Quindi ho iniziato a nuotare, ma mentre mi avvicinavo al molo, ho sentito l'acqua ritirarsi intorno a me, il che significava che qualcosa sotto di me mi stava trascinando in avanti.
I felt the water hollowing out around me, meaning I could feel something underneath pulling me forward. Felt like something really big was swimming below.
Sembrava si trattasse di qualcosa veramente grosso, E così nella mia mente pensai: è una foca. No, è troppo grande per una foca. Ok, è un delfino. No, non è un delfino. E poi ho pensato: oh mio Dio, potrebbe essere uno squalo. Cosa c'è sotto di me? Avevo paura e penso sia normale quando non vedi niente, ma quando senti che c'è qualcosa, quando ne percepisci il movimento, la presenza. Ma quando fai queste lunghe nuotate, devi tenere la mente sotto controllo, perché se ti agiti, perdi la rotta. Quindi continuavo a parlare con me stessa e a dire: ok, non sei sicura di cosa sia, avvicinati alla riva. Quindi ho provato ad avvicinarmi alla costa, ma questa cosa continuava a nuotare vicino a me. L'acqua continuava a ritirarsi. Mi resi conto che qualunque cosa fosse era ancora lì. Non se n'era andata, nonostante fossi ormai molto vicina alla riva, ed ero pronta a girarmi e a correre fuori dall'acqua. Sulla spiaggia però c'era un vecchio di nome Steve che lavorava nel negozio di esche sul molo e che in un certo senso mi teneva d'occhio quando nuotavo, e in quel momento stava proprio osservando cosa stesse accadendo in acqua. Potevo vederlo in piedi sotto un lampione sul molo che mi faceva segno di venire, di nuotare verso di lui, e a un certo punto mi urlò: Lynn, vieni qui, c'è un cucciolo di balena che nuota con te. Io non avevo mai visto un cucciolo di balena in mare prima. Steve allora mi disse che il cucciolo di balena probabilmente aveva perso la madre e che quindi dovevo stare lì, con lui. Secondo Steve, infatti, se fossi tornata a riva, la balena mi avrebbe seguita, rischiando di arenarsi, o forse se ne sarebbe andata via a nuoto e si sarebbe persa del tutto. Quindi la sua idea era che dovevo stare lì, con quel cucciolo di balena. Avevo iniziato a scorgere alcune parti dell'animale. Non si vedeva tutta la sua testa o il suo muso, si vedeva solo la schiena. E poi, improvvisamente, la piccola balena grigia è emersa e ha iniziato a nuotare verso di me. È stato spaventoso. È stato spaventoso perché era così grande e io non ero sicura di come comportarmi con lei, come si interagisce con una balena. Steve però era così calmo e convinto che stare in acqua con il cucciolo fosse la cosa migliore da fare che ho pensato: beh, lui deve sapere che cosa stiamo facendo. È un vecchietto che è qui da sempre e quindi sa tutto dell'oceano. Intanto Steve stava chiamando via radio tutti i capitani dei pescherecci e i bagnini lungo la costa, dicendo loro di tenere gli occhi aperti per cercare una grande balena grigia che viaggiava verso nord. E poi mi ha urlato di tornare a nuoto verso il molo.
We were sort of side by side, or he was right underneath me, or very, very close. And at one point he just.
Il cucciolo è rimasto con me per tutto il tragitto. Stava proprio sotto di me, o molto, molto vicino, e a un certo punto si è girato e mi ha guardata dritto negli occhi. È stata la cosa più incredibile del mondo, perché ho avuto la sensazione che lui mi vedesse e io vedessi lui, e fossimo insieme.
Oh, heart of mine, you are divine. Do what you were asked to. Learned you were blind, so you asked for a divorce. And I asked you what for. It was too much, or it was more than you could handle. So you
parlavo come se lui potesse capirmi, gli dicevo che sarebbe andato tutto bene e che le cose si sarebbero sistemate e che avremmo trovato sua madre, e pensavo: sicuramente non potrà capire le mie parole, ma forse capirà il sentimento o l'intenzione. Dopo un paio d'ore alcune persone si erano radunate sul molo con Steve per guardare che cosa stesse accadendo, e i pescatori in barca comunicavano continuamente tramite radio. Finalmente, uno di loro riferì di aver visto una grande balena grigia nuotare vicino a una piattaforma petrolifera a circa 2,5 km dalla costa. In quel momento, come se il cucciolo di balena avesse sentito l'ultimo messaggio, si girò di colpo e iniziò a nuotare in direzione della piattaforma petrolifera. Io decisi di seguirlo. Nuotava davanti a me, leggermente più in basso, quasi volesse permettermi di nuotare nella sua scia. Ho pensato che l'avesse imparato la sua madre. Era semplicemente fantastico, perché io non facevo quasi nessuno sforzo, stavo semplicemente volando nell'acqua. A quel punto erano trascorse quasi 4 ore da quando ero entrata in acqua. Ero abituata a nuotare per distanze molto lunghe, ma ormai mi sentivo stanca e infreddolita e non riuscivo più a capire dove stesse andando la balena, perché all'improvviso si immerse in profondità. Quando il freddo ha iniziato ad aumentare, ho capito che mi stavo mettendo in pericolo e che rischiavo di andare in ipotermia. Quindi ho deciso che era arrivato il momento di tornare verso il molo. Mi girai e il cucciolo di balena mi seguì. Mentre nuotavo, vidi la barca del bagnino di Long Beach che mi veniva incontro a tutta velocità. Quando mi abbia raggiunta, mi disse che un peschereccio commerciale aveva avvistato una balena solitaria a meno di 1 chilometro dal molo, proprio nel tratto dove nuotavo di solito, e che ora stava venendo verso di noi. Non sapevo bene cosa fare, se restare in acqua, uscire, lasciare il cucciolo. Decisi di restare. Quando la balena ci raggiunse, lo fece molto lentamente e inizialmente non si avvicinò molto a me. Poi però, dopo pochi minuti, mi si affiancò. Quando una balena ti viene accanto, è come avere vicino un autobus. Si tratta di un animale lungo 12-13 metri, ed essere in acqua con qualcosa di così grande è spaventoso. Solo con una spinta della pinna avrebbe potuto farmi molto male. Guardare la balena e il suo cucciolo insieme, però, è stata una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia. Nuotavamo tutti insieme da quasi 5 ore.
She came over, she approached me. And so she was so close that I thought I'm going to touch her. I'm just going to do it because
la balena continuò ad avvicinarsi fino a quando fu così vicina che pensai la toccherò. Lo farò solo perché mi sento parte di tutta questa cosa. E l'ho toccata. E ho potuto percepire che lei sentiva la mia mano su di lei. È stato incredibile perché lei era così grande. Si intitola Sea Swallow Me, cioè Mare Inghiottimi. Sono Cocteau Twins e Harold Budd che la cantano. La sceglie sempre il nostro Luca Micheli la musica per chiudere le storie. Questa storia straordinaria invece ne l'abbiamo sentita in un episodio di This American Life del 18 marzo del 2022. Lei, l'autrice e protagonista di questa storia, che vi ricordo si chiama Lynn Cox, ha anche scritto un libro che è stato anche pubblicato in italiano. Basta fare una ricerca, sicuramente lo trovate facilmente. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi ritorniamo con la nostra storia seriale, questa volta con una storia nuova di zecca.
Matteo Caccia racconta.
Siamo al primo giorno di una nuova storia seriale che ci terrà compagnia per le prossime 3 settimane. E in queste riduzioni, che vi ricordo sono a cura di Pierluca Puzzanghera, il nostro Pierluca Puzzanghera, ci addentreremo nella storia di Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann era una scrittrice austriaca ad altri tempi che ha trascorso l'ultima parte della sua vita a Roma. In questo accurato racconto fatto dalla nostra Ilaria Gaspari, è tutto un nostro qui in questa puntata. Ilaria Gaspari la conoscete, ne sentite la voce quando commenta le nostre storie. Ecco, in questo racconto, grazie a Emons Edizioni e a tutto il suo team, con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura e del Goethe Institute, entreremo nel profondo della storia di Inge, questo il suo soprannome. Una donna che ha conosciuto il successo presto, diventando una vera e propria celebrità. Ma ora partiamo dalla fine, partiamo dai suoi ultimi giorni, quando un'ultima sigaretta le sarà fatale. State con noi.
Ingeborg Bachmann, che aveva scelto Roma come sua città elettiva, che a Roma aveva visto e udito una quantità di cose inaspettate, visse le ultime settimane della sua vita in isolamento, in una stanza asettica dell'ospedale Sant'Eugenio, reparto Grandi Ustionati. E morì nella sua stanza isolata 50 anni fa, in un giorno di aria tiepida e sole, il 17 ottobre del 1973. Inge, come impareremo a chiamarla in questo podcast, muore all'ospedale Sant'Eugenio, nel quartiere metafisico e luminoso dell'Eur, in un bel giorno di ottobre, all'età di 47 anni. I suoi amici, mentre lei agonizzava nella stanza asettica del reparto Grandi Ustionati, si facevano domande destinate a rimanere senza risposta, su quella morte così strana, ad esempio. Una morte misteriosa, inquietante, per qualcuno addirittura sospetta. Com'era stato possibile che il dolore delle ustioni non fosse bastato a proteggerla? Come aveva potuto lasciare che il fuoco l'avviluppasse prima di cercare di domarlo? Anche sulle pagine dei giornali che diffondono la notizia l'indomani, serpeggia un certo sconcerto nella ricostruzione dei fatti. Sul Corriere della Sera, la notizia appariva a pagina 3, con un titolo a effetto: è l'ultima voce di Ingeborg, che suona pure un poco disturbante se accostato al pensiero che Bachmann non seppe o non poté chiedere aiuto nella sua ultima notte a Palazzo Sacchetti, altrimenti si sarebbe salvata. Sulla Stampa, invece, a pagina 8 è una notizia d'agenzia a riassumere in poche righe, con vera sintetica efficacia giornalistica, la parabola ingarbugliata di una vita che finisce per un incidente quasi surreale.
Roma, 17 ottobre. Dopo un'agonia di una ventina di giorni, è deceduta all'ospedale per ustioni la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann. Nell'accendere una sigaretta, aveva dato fuoco alla vestaglia di nylon. La Bachmann aveva 47 anni. Ricoverata al centro Ustionati dell'ospedale romano, la scrittrice venne affidata alle cure del primario, professor Ciarpella, e della sua equipe, che, fino alla scorsa notte, non hanno mai cessato di assisterla. Le ustioni avevano però provocato una grave intossicazione del sangue e un conseguente blocco renale, per cui i tentativi dei medici sono risultati vani. Ingeborg Bachmann si dedicò alla letteratura, giungendo al successo a 25 anni, con una raccolta di versi dal titolo Il tempo procrastinato. Per molto tempo alla produzione poetica affiancò romanzi, radiodrammi, libretti d'opera, racconti, servizi giornalistici. La raccolta di versi Invocazione dell'Orsa Maggiore le era valsa nel 1964 il massimo premio letterario tedesco, il Buchner Prize.
Nell'edizione nazionale del Messaggero e del Corriere, gli articoli compaiono a pagina 3, quella una volta dedicata alla cultura. Bachmann era all'epoca non solo una scrittrice apprezzata, ma quasi una celebrità del mondo letterario. L'articolo del Messaggero è firmato da Luigi Vaccari. Anche qui l'occhiello ribadisce la durata straziante dell'agonia, 20 giorni. Il titolo insiste sull'importanza della perdita. La scienza è stata impotente. Ingeborg Bachmann è morta. Sulla stessa pagina, un piccolo spazio pubblicitario comprato dalla Mondadori celebra la quinta edizione di Caro Michele, il romanzo di Natalia Ginzburg, che secondo lo Strillo ha già venduto 215.000 copie. Chissà perché, l'accostamento fa stringere il cuore. L'articolo di Luigi Vaccari è straordinariamente commovente, scritto in un tono accorato ma privo di retorica. Riferisce i pareri dei medici, che fin dal momento del ricovero avevano anticipato la difficoltà, quasi l'impossibilità, di salvarla. E infatti non avevano potuto nulla contro l'ustione del 40% dell'epidermide. Uno dei dottori confida al giornalista che anche nel migliore dei casi, anche se la scrittrice si fosse salvata, oltre al miracolo della sopravvivenza, per restituirle un volto sarebbe stato necessario un altro miracolo di chirurgia estetica. Il fuoco l'ha annientata. Il giornalista, per ricordarla, ripercorre le tappe della sua vita breve. Compaiono, virgolettate, le parole di qualcuno che la conosceva bene, uno dei pochissimi intimi della scrittrice, nota eppure schiva, discreta, una voce che rimane anonima. La rottura con Max Frisch, dice questo testimone senza nome, l'aveva confinata in un riserbo inaccessibile. Ma, aggiunge, nella vita quotidiana l'aiutavano il gusto per le piccole vicende, le abitudini, il mercato, la portiera, un amico. E soprattutto, e questa mi pare una frase ben bizzarra, ma profonda, sottile come a volte sono quelle osservazioni che paiono paradossi, e invece, a ben guardare, sono semplicemente così vere che fatichiamo a metterle a fuoco. E soprattutto, dice il testimone, l'aiutava la malinconia, la stoica, sorridente e beneducata malinconia dei mitteleuropei. La malinconia non come nemica, come siamo abituati a vederla nei nostri tempi algofobici, terrorizzati da tutto quel che fa soffrire, ma come una canzone struggente in sottofondo, che fa compagnia, che rende più dolce, con lieve perversione, una solitudine delusa dal mondo. E poi certo, l'articolo ricorda la scrittura come forma di provvisoria salvezza, un libro dopo l'altro da scrivere fino alla morte, l'opera rimasta incompiuta, il ciclo mai finito di romanzi a cui stava lavorando, con un titolo sinistro e profetico, Todesarten, un calco da Lebensart, che significa modo di vivere, stile di vita. Solo che Tod, in tedesco, vuol dire morte, e dunque stili di morte, modi di morire, o anche circostanze del decesso.
Sono King Creole che cantano Sea Girl per chiudere una puntata che invece si intitola Con le creature del mare. Io ringrazio moltissimo Ilaria Gaspari e Emons Record che ci permette di raccontare questa storia che vi ricordo potete ascoltare sempre, come sempre accade, per intero sulle piattaforme podcast che utilizzate. Grazie a tutta la nostra redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Continuate, non mollate, non smettete mai. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra storia, un paio di pagine e noi ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!